droni inviati ieri su Mosca, che suscitano la rabbia del presidente russo Putin, potrebbero essere la premessa alla famosa controffensiva ucraina della quale si parla da tempo. Mentre l'altro fronte di tensione che si è acceso in Europa, in Kosovo, sembra in una fase di relativa calma. La NATO invierà altri 700 uomini. L'Italia discute degli esiti dei ballottaggi e di poco altro. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Spezia, dai che è venerdì. Oh no.
Simone Spezia.
Spezia, tu la mattina sei peggio di mia moglie. Solo che apri la bocca fai girare le palle. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve?
Va bene, allora facciamole girare subito, immediatamente. Se recupero la pagina giusta del giornale, che è quella del Corriere della Sera dedicata, una parte della pagina del Corriere della Sera dedicata alle amministrative, la questione riguarda il nuovo sindaco di Catania. Si tratta di Enrico Trantino, del centrodestra. Qualcuno ha memoria di quante volte lo Stato italiano ha salvato Catania e ha messo i quattrini dei contribuenti? Nella città siciliana? Dice Trantino, dovremmo poter uscire dal dissesto, c'è un dialogo con il governo centrale che sicuramente ci verrà incontro. Ho qualche sospetto, eh? Un emendamentino che verrà piazzato da qualcuno e ci ritroveremo di nuovo. Ci ritroveremo di nuovo a pagare il dissesto di una grande città.
E quindi
vuol dire mettete giù i soldi. Dunque, che giornata è? È una giornata nella quale il fronte di tensione più interessante e più importante, quello che preoccupa, è il Kosovo. La NATO, come dicevamo, invierà altri 700 uomini. La missione, lo ricordiamo, è presente dal 1999. Nel 2008 c'è stata la dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Cosa è avvenuto? L'abbiamo raccontato ieri, lo riraccontiamo brevemente. Ci sono state le elezioni in quattro comuni del nord del Kosovo, che sono comuni nei quali la minoranza è albanese e non è serba. La maggioranza serba ha deciso di non partecipare al voto. All'atto dell'insediamento di questi sindaci, che sono di etnia albanese, ci sono state le proteste, dovuta intervenire la forza della NATO, appunto. E questo apre una riflessione, l'ennesima, sulla capacità dell'Europa di gestire quello che potremmo definire il confine est, dopo il grande piano di allargamento che fu voluto all'epoca dal presidente della Commissione Europea di allora, che era l'italiano Romano Prodi. La capacità di allargamento e la necessità di allargamento dell'Europa. Ci arriveremo poi in rassegna stampa. Una capacità di allargamento che ovviamente riguarda anche l'Ucraina e la Moldova. due paesi, il primo sotto l'attacco della Russia, il secondo che potrebbe esserlo. Ricordiamo ancora una volta che là c'è una regione a maggioranza russa che molti hanno impropriamente, però serve per dare l'idea, paragonato al Donbass, che è la Transnistria, che è quasi una repubblica dipendente dalla Russia. E quindi cosa dovrebbe fare l'Europa? Come si dovrebbe muovere in questa direzione? Come vedete, tutta questa questione dell'est dell'Europa misura le capacità geopolitiche dell'Europa e la capacità politica dell'Europa. È la grande sfida dei prossimi anni, di fronte alla quale l'invasione russa dell'Ucraina ci ha posti. L'Italia, il PD riflette, si interroga, si divide, discute, si arrabbia, strepita. I riformisti dicono così non va bene. La parte del partito di Schlein, più relativa a Schlein, dice: ma cosa pretendete? Siamo in carica da due mesi e mezzo. Nota l'ex ministro della difesa Guerini. Vabbè, però così è facile. Se vinci a Brescia 2 settimane prima è grazie all'effetto Schlein. Se perdi 2 settimane dopo ai ballottaggi, no, è colpa della gestione precedente. Così. Non lo direbbe così perché è di Lodi Guerini. So buoni tutti, però, in questo modo. Ieri spiccioli, il governo ha incontrato i sindacati, ha parlato di tagli delle tasse, spiccioli, perché c'è veramente poco. Guardate, ho visto la convocazione dei sindacati e delle parti sociali, c'erano tutti, c'erano anche le parti imprenditoriali, che è arrivata per ieri, mancava solamente la pace nel mondo, cioè c'era la riforma fiscale, non mi ricordo nemmeno che altro, c'erano 5 punti diversi per un incontro di 2 ore, poco altro. Da quella riunione un piccolo fronte interessante laterale è stato questo: le due principali associazioni del mondo agricolo, Confagricoltura e Coldiretti, si sono rivolte direttamente al governo per contestare la puntata di Report andata in onda l'altro ieri su un allevamento di maiali nel quale a quanto pare avvengono delle nefandezze in termini igienici. Semplicemente questo, dicendo attenzione, perché qua si rischia di mettere in mezzo tutto un mondo agricolo che in realtà lavora con estrema correttezza. In effetti bisogna dire che generalmente il livello dei controlli che avviene sul cibo in Italia, e lo sappiamo perfettamente, l'abbiamo raccontato 1000 volte, è un controllo estremamente accurato. Però, come intuirete, questo discorso si innesta in quello più largo, ancora una volta politico, che è la situazione della RAI, la cosiddetta occupazione delle poltrone della RAI da parte del centrodestra. E qua c'è una intervista durissima dell'ex presidente del Consiglio, il succitato Romano Prodi, alla Stampa. Vi do solo il titolo, poi ci arriveremo in rassegna stampa. In Italia, involuzione autoritaria. Queste le parole di Prodi. Il governo vuole tutto, Schlein doveva schierarsi contro i contestatori di Roccella, e si torna su quella vicenda che abbiamo raccontato a proposito del Salone del Libro. Si continua a parlare di aggressioni ai professori, e ieri è tornato a farlo il ministro Valditara, ospite a Porta a Porta.
Quasi la metà dei casi di aggressione a docenti coinvolgono genitori o comunque coinvolgono persone adulte che in qualche modo sono legate al minore. Questo sta a significare un cambiamento nell'atteggiamento, un allontanamento delle famiglie dalla scuola.
A Ancora il tema dei genitori che ritorna, i genitori, molto se ne discute, che diventano in alcuni casi avvocati difensori dei figli di fronte ai professori, dall'altra parte i figli che evidentemente, i giovani, vivono una condizione di fragilità maggiore rispetto a quelle che erano le generazioni precedenti. Per questo contesto, e so che su questo discuteremo ampiamente nell'arco della mattinata con molti di voi, contesto il discorso ai miei tempi, signora mia, perché questa generazione è diversa dalla mia, è diversa da quelle precedenti, e quindi bisogna ragionare in termini, se consentite, per carità, se consentite, un po' diversi, almeno a mio giudizio. E anche, devo dire la verità, sentendo un po' gli esperti che se ne occupano, gli psicologi, gli psichiatri, gli stessi professori, quelli un po' più illuminati, questo ragionamento te lo fanno, e non solamente i più illuminati, spesso ancora Valditara, che dice: bisogna rimettere al centro la figura del docente.
Ma innanzitutto devo dire che noi dobbiamo rimettere al centro l'autorevolezza del docente. L'ho detto anche al G7 in Giappone, perché anche questo, torno a ripetere, è un problema che va oltre l'Italia. Noi dobbiamo rimettere al centro della società la figura dell'insegnante, l'importanza sociale, prima ancora che economica.
Così dunque Valditara. La questione del Kosovo, direi, con il ministro Tajani, il quale dice: guardate, c'è intanto un elemento confortante, ossia che non c'è coinvolgimento diretto della Serbia.
Pare che non ci siano, almeno dalle indagini che abbiamo fatto, responsabilità dirette della Serbia. Chi ha agito sono violenti estremisti serbo-kosovari, quindi uno scontro tra serbo-kosovari e serbo-albanesi. Adesso dobbiamo fare in modo che si raggiunga la pace fra le due fazioni. Oggi la situazione è migliorata, i militari italiani rimarranno là, i reparti NATO del KFOR rimarranno a dividere, a garantire le due fazioni, a garantire la pace.
Così dunque Tajani. Vi farei sentire questa voce dell'ambasciatore Massolo, presidente dell'ISPI, ieri a TG2 Post. Tajani, poi adesso mi ricorderò in che trasmissione era, e dice proprio quello che, a cui accennavamo prima: è un test di maturità per l'Europa. Viene da dire all'ambasciatore Massolo: l'ennesimo test di maturità per l'Europa.
Questo è un importantissimo test di maturità anche per l'Unione Europea. Cioè l'idea nel senso che la stabilizzazione dei Balcani, che è l'estero vicino dell'Unione Europea, e quindi l'accelerazione del processo di adesione dei paesi dei Balcani dell'Unione Europea, è una prova di maturità. Quanto prima si fa, quanto più si stabilizza un'area nevralgica per, appunto, i nostri destini diretti.
Io non so, c'è un gruppo di ascoltatori che ha mandato in sequenza una serie di messaggi che mi sembra francamente un po' tranchant. I giovani d'oggi sono degli smidollati senza spina dorsale, non in grado di affrontare neppure la più piccola sfida della vita, sono dei falliti. Generazione di mercato, scrive un altro ascoltatore, gli servirebbe un po' di guerra. Spezia, i giovani cresciamoli senza palle, vedrà dove andiamo a finire, dice Dario. Ragazzi, però anche meno, si può anche esprimere un'opinione un po' più articolata, per quanto in un messaggio su WhatsApp, cortesemente, e grazie. Cosa sentiamo? Vabbè, ci sentiamo questo Bonaccini sulla questione del commissario. Continuano a chiedergli: allora, e lei diventa il commissario alla ricostruzione dell'Emilia Romagna? E lui risponde: faccio ma vai.
Io accetto qualsiasi scelta del governo, ma ci mancherebbe altro. L'importante è che non diano l'impressione di nominare qualcun altro che non sia il sottoscritto per calcoli elettorali sulle prossime elezioni in Emilia-Romagna, perché questo credo che sarebbe un torto e un danno alla gente della Romagna e dell'Emilia-Romagna. Per il resto troveranno in me, il governo, una persona che alla guida di un'istituzione collaborerà con loro indipendentemente dal ruolo che mi vorranno assegnare.
Così, Bonaccini, già che siamo su Bonaccini, vi farei sentire, gli viene chiesta anche un'analisi del voto. Bonaccini.
Io penso che avremo tempo nelle prossime settimane per discutere. Mi permetto solo di dire una cosa.
Sì.
Io ripartirei dai problemi dei cittadini. Guardi, oggi Sole 24 Ore ha fatto vedere che tre quarti delle regioni italiane, tre quarti, delle quali 15 sono governate oggi dalla destra, sono in rosso nei conti pubblici sulla sanità. Tre quarti.
E guardate che è un po' come dire, vabbè, piantiamo di parlare di fregnacce, parliamo di cose serie. Vogliamo chiamarla una critica, beh, abbastanza netta. Al neo sindaco di Vicenza, possa mai, ad Agorà, gli viene chiesto: senta, ma com'è questa storia che non ha voluto Schlein in città? E lui risponde così.
Ma si è tanto romanzato su questa cosa. No, la storia è questa. La destra ha fatto una scelta molto, molto semplice, cioè ha invitato tutti i ministri possibili e immaginabili, tutti loro, in totale che facevano a fare il consiglio dei ministri a Vicenza nelle ultime settimane, perché erano tutti qui. Noi abbiamo fatto la scelta opposta e siamo convinti che fosse giusta, cioè parlare di Vicenza, stare sui temi della città, al massimo confrontarci con sindaci di altre città sulle scelte amministrative, ma non trasformarlo in un derby nazionale. Perché pensavamo e pensiamo che ai vicentini interessasse la proposta su Vicenza e non tanto quello che vada a dire Matteo Salvini invece che qualsiasi altro ministro.
Così possa mai, boccia sempre del Partito Democratico, una sorta di uomo ombra della segretaria Schlein.
Già come 5 anni che ci ha lavorato, vivendo il territorio, perché a Vicenza si parla di Vicenza come a Brescia si parla di Brescia, come a Teramo di Teramo. E dove abbiamo vinto è perché avevamo candidati forti, credibili, che avevano costruito quel percorso. Dove abbiamo perso? Non è che abbiamo perso perché i candidati non erano credibili, ma perché o la coalizione è partita tardi o la coalizione era più debole.
Dunque, questo è il punto dal PD, sul quale poi torneremo brevemente alle 8:45. Intanto una pausa.
Ma il traffico a Como Monte Olimpia.
24 mattino.
Sembra più un allontanamento più che dalla scuola, dal vivere civile.
La violenza ovviamente da esecrare e da condannare in qualsiasi situazione. C'è da dire che ai miei tempi il livello culturale di preparazione anche umano dei docenti era ben diverso, più distaccato, meno amichevole, più formativo. Capisco l'imbarazzo di alcuni genitori di fronte a alcuni docenti che magari correggono gli alunni sbagliando, perché capita anche questo.
E così è. Mi stavo dimenticando nel segnalarvi quali sono i punti importanti di questa giornata, che ce n'è un altro che è ai limiti del fondamentale, ed è il fatto che finalmente il governo, meglio la maggioranza, ha dato indicazione su quando si voterà per la ratifica del meccanismo europeo di stabilità, il 30 giugno. Non entriamo nel dettaglio adesso del meccanismo europeo di stabilità, però sapete perfettamente, che un ascoltatore di questa radio lo sa perfettamente, a chi si fosse messo in ascolto solamente oggi lo ricordiamo, che è uno snodo politico molto importante. Perché? Perché il meccanismo europeo di stabilità è stato visto sempre come fumo negli occhi dalla parte sovranista di questa maggioranza e quindi da Fratelli d'Italia e dalla Lega, in particolare dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Siamo l'unico paese europeo che non ha ancora ratificato il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Tutto questo sta creando dei problemi e bloccando alcune partite importanti come l'Unione Bancaria. Il governo intendeva e avrebbe inteso utilizzarlo come una sorta di meccanismo di, come vogliamo chiamarlo, non ricatto, ma certamente di meccanismo di pressione sull'Europa per ottenere delle concessioni sul patto di stabilità e sul piano nazionale di ripresa e resilienza, però il dato è questo. che alla Camera si va il 30 di giugno. Vedremo che cosa succederà. Oh, qualcuno cita sulle giustificazioni del... E lo fa anche un pezzo del Corriere della Sera oggi, del PD che ha perso questo mitico pezzo di cinema.
Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette, non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.
Va bene. Dunque, è in arrivo una nuova norma, a quanto pare, per il momento solamente in bozza, per i cosiddetti affitti brevi. Semplifichiamo, Airbnb, cioè la possibilità di affittare la propria casa per turisti e per i turisti, e questa bozza prevederebbe innanzitutto la definizione di locazione per finalità turistiche. Molto se ne è discusso nei giorni scorsi, e questa bozza prevede di fatto che si possa rimanere nella casa che si affitta per un minimo di 2 giorni. Ne parliamo con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Buongiorno, che è la Confederazione dei Proprietari. Buongiorno, Spaziani Testa, bentornato nei nostri microfoni. Allora, immagino che lei abbia dato un'occhiata a questa bozza, cosa ne pensa?
Ma lei parlava di definizioni. Intanto forse c'è da mettere a punto qualcosa sul piano tecnico, perché la definizione di locazione per finalità turistiche è la seguente nel testo che ci è arrivato: il contratto di locazione con scopo turistico, virgola, quale vacanza, virgola, lavoro o altro motivo. Quindi diciamo già partiamo, sì, in maniera un po' strana. Il lavoro non mi pare sia una vacanza, comunque è un turismo, una forma di turismo. Sì. Comunque la finalità è quella di limitare gli di brevi, e dichiarata, detta, annunciata. Si sente? No, forse dobbiamo fare una chiamata normale. Scusate, sì, il fatto tecnico, non sono riuscito a dirlo. È una chiamata WhatsApp.
Buttiamo giù e riprendiamo Spaziani Testa, così vediamo un attimo di recuperarlo con una telefonata normale, evidentemente in un luogo di scarsa connessione. A volte utilizziamo le chiamate WhatsApp, lo dico agli ascoltatori, perché hanno una qualità audio migliore. A volte succede che non c'è la linea non prende, e quindi o non prende nella maniera corretta o internet non ci assiste. Vogliamo antenne 5G in tutto il paese e telefoni 5G in tutto il paese. Adesso vedrete come si scatenano i complottisti. Allora, eccoci Spaziani Testa. Dunque, diceva, prego.
Magari era solo colpa del mio collegamento, di connessione. Mi scuso. No, dicevo, a parte la definizione un po' strana che fa riferimento al lavoro anche per quanto riguarda il turismo, qui la finalità è limitare gli affitti brevi. Io credo che ci siano, diciamo, sia discutibile la finalità, ma entrando nel discorso finalità credo che sia sbagliato il metodo. Se ci sono delle città, alcune parti di alcune città nelle quali si ritiene che sia necessario, diciamo, scoraggiare questa forma di ospitalità a favore, si dice anche nello stesso testo, della residenzialità, cioè di persone che vivano in quei luoghi. Io credo che la strada non sia quella, per esempio, indicata in questo testo, che è vietare, perché questo avviene, vietare l'utilizzo di una casa per una sola notte da parte di un turista, ma piuttosto quello di tentare di incentivare l'affitto lungo attraverso misure che possono essere le più varie. Credo che sia sbagliata questo intervento a gamba tesa per, ripeto, vietare, impedire l'utilizzo di un immobile per una finalità molto, diciamo, propria, no? Del diritto di proprietà. Cioè io metto a disposizione il mio bene per una notte di altre persone, non lo posso più fare. Di fatto è l'obbligo di andare in albergo per chi si sposta per una sola notte. Sì. È normale questo? Non credo, non mi sembra. C'è qualcosa di buono in questo testo, noi insieme ad altre organizzazioni l'avevamo chiesto, ci sono tanti adempimenti in questo momento
nazionali, regionali e comunali si semplifica da questo punto di vista. Per gli affitti brevi si prevede una sola comunicazione nazionale che potrebbe ancora essere migliorata, ma che è già un passo avanti. Ma il punto è se sia giusto, sì. Io ritengo di no, prevedere un divieto di questo genere.
Sì. È una cosa sulla quale siete tornati spesso, la compressione del diritto di proprietà, che trovate ingiusta di principio, oltre che naturalmente nella sua applicazione pratica, cioè avete dei dubbi che possa funzionare dal punto di vista pratico, c'è una questione di principio.
Beh, senz'altro quella c'è, noi siamo l'organizzazione dei proprietari e credo che facciamo il nostro mestiere dicendo questo, ma non lo facciamo per motivi corporativi, ma perché occorre alcuni principi tenerli fermi, perché altrimenti una notte che è già grave diventa due notti diventano tre e insomma diritti sanciti dalla Costituzione non so dove vadano a finire. Ripeto, noi non neghiamo che ci sia in qualche luogo, ma non nei termini in cui diciamo si racconta tutto questo, un problema. Qui all'inizio del testo si parla di ridimensionare il turismo, di ridurre addirittura il turismo, che insomma è un obiettivo anche un po' ambizioso, diciamo così. In qualche città c'è, ma non c'è la narrazione, come si usa dire ora, che viene utilizzata. Per esempio Venezia, abbiamo dimostrato in un documento, perde abitanti da 30, 40, 50 anni, ogni anno un migliaio, il centro storico, la città vecchia. Non è solo un problema di Airbnb che è nata una quindicina d'anni fa, ci sono tanti altri problemi. Bisogna agire con più moderazione.
Allora io la ringrazio, grazie a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, Confederazione Italiana Proprietà Edilizia. Ricordo che su questo testo ci sono state espresse perplessità praticamente da tutti, cioè dai proprietari, dagli albergatori, dai sindacati di inquilini, praticamente da chiunque. E vedremo se ci saranno correzioni, ripensamenti, oppure se si deciderà che questo scontentare tutti in realtà è l'accontentare tutti per certi versi. Il GR, ci risentiamo subito dopo.